Durante il Festival dell'Economia, Samba Radio ha avuto l'opportunità di intervistare Federico Rampini, corrispondente per La Repubblica dall'America.
Ieri al suo intervento che ha fatto qui in occasione del Festival dell'Economia, che ha avuto un grande seguito e c'eravamo pure noi di Samba Radio, lei ha parlato dell'età dei bis. Magari potrebbe spiegare questo concetto ai nostri ascoltatori?
Ma sì, il punto di partenza è l'idea che le età non sono una certezza biologica, sono soprattutto delle costruzioni culturali. Nel corso della storia umana la nostra idea dell'età è cambiata molto. Ad esempio, l'adolescenza è un'età che è stata inventata nel Novecento, prima non esisteva perché in una civiltà contadina i bambini smettevano di essere piccoli, andavano a lavorare nei campi e automaticamente diventavano adulti. L'adolescenza è un'invenzione culturale che poi è stata magnificata dall'industria, che ovviamente ha scoperto negli ultimi 50 anni nei teenager un mercato molto importante. Ora siamo di fronte a una rivoluzione demografica, sociale, culturale, legata al fatto che si vive non solo più a lungo, ma si invecchia molto meglio. E quindi nasce la necessità di definire una seconda età adulta che in certi paesi, a seconda delle legislazioni, è un'età in cui si comincia già a essere in pensione o avvicinarsi alla pensione, in altri paesi si lavora, però in ogni caso è quella dove oggi si concentra la quota più importante della popolazione occidentale, perché sono i figli del baby boom, quelli nati tra il 1945 e il 1965, quindi adesso hanno fra i 47 e i 67 anni. Ecco, per l'Italia alcuni di questi sono già considerati anziani perché pensionabili o pensionati, ma in realtà è un'età che va riempita di contenuti nuovi, perché non è un'età in cui si può pensare di essere vecchi come lo si era una volta, e quindi solo a riposo. Quello che ho cercato di discutere qui a Trento è stato soprattutto la necessità di uscire da una visione angusta e fuorviante in cui per anni e anni si è discusso di questo problema dell'aumento della longevità solo in termini di contabilità dei sistemi pensionistici, cioè solo quanto costa le finanze pubbliche, mentre invece il tema è molto più vasto, importante, ma anche positivo, cioè come sfruttare appieno tutte le potenzialità di questa nuova generazione, evitando appunto di tradurle unicamente con una voce di costi. L'età del bis poi l'ho preso da un termine americano di encore stage, cioè l'idea che alla fine dello spettacolo, quando uno sta per ritirarsi, sta per andarsene, a volte il pubblico ti chiede il bis. Ecco, a queste generazioni bisogna chiedere il bis, nel senso che bisogna riuscire a utilizzarle in modo produttivo. Produttivo non vuol dire necessariamente dal punto di vista del prodotto interno lordo, ma dell'utilità sociale.
Secondo lei cosa manca all'Italia per poter attuare questa rivoluzione grigia?
Beh, intanto siamo un paese delle mille rigidità, cioè il sistema pensionistico è molto rigido, abbiamo un'idea rigida delle età pensionabili, mentre altri paesi come gli Stati Uniti hanno invece una grande flessibilità. Negli Stati Uniti molte categorie possono decidere di lavorare oltre i 70 anni, 75. Naturalmente bisognerebbe anche offrire dei lavori flessibili, adattati al tempo, alla disponibilità, alle capacità. Ci vorrebbe più flessibilità dentro le aziende, nel saper usare ad esempio i lavoratori più anziani per la formazione dei giovani, uscire anche da una rigidità mentale, di una visione molto angusta e profondamente sbagliata, economicamente sbagliata, in cui spesso si crede che espellere il più presto possibile gli anziani significa automaticamente creare posto ai giovani. È vero esattamente il contrario. I paesi dove si va in pensione più giovani, come l'Italia, sono anche i paesi dove i giovani non trovano lavoro e dove la disoccupazione giovanile è più alta, Italia, Spagna. I paesi dove si lavora più a lungo sono paesi dove la disoccupazione giovanile è più bassa, perché il lavoro non è una torta fissa, non è una cosa che si spartisce, quindi fuori uno automaticamente. E del resto insomma, chiunque di noi abbia esperienza del mondo del lavoro italiano, lavori in un'azienda italiana, sa che in genere quando scattano i prepensionamenti, poi quelli non vengono sostituiti da nessuno, non è che vengono assunti dei giovani al loro posto.
E appunto, sempre riguardo a questa rivoluzione demografica, come si può fare a trasmettere quest'idea positiva che lei ha, ottimistica, anche al resto della società?
Ma ecco, intanto bisogna proprio allenarsi a vedere il lato positivo delle cose, perché noi siamo in una spirale della negatività e del pessimismo, no? È come a volte anche delle catastrofi diventano in realtà il fattore scatenante di rivoluzioni positive. Nella conferenza ho ricordato quello che accadde nella Seconda Guerra Mondiale, quando gli Stati Uniti improvvisamente dovettero riempire le fabbriche di donne, perché gli operai maschi erano tutti in divisa al fronte a combattere in Europa o in Asia. E quando è finita la guerra, le donne non volevano più tornare a casa. Cos'è successo? Che quella che era stata una costrizione, una cosa dovuta a una situazione di emergenza, c'era bisogno di far funzionare le fabbriche e quindi le donne dovevano lavorare, è diventato il fattore scatenante della rivoluzione femminista, e il ruolo della donna non è mai più stato lo stesso. Una volta che aveva conquistato una funzione essenziale di lavoro, non ha voluto più tornare indietro. Quindi questo dico perché ci sono tante volte, possiamo leggere in due modi un evento: può essere visto come un evento catastrofico, può essere visto in positivo. Quello che sicuramente il positivo è che noi, che siamo così poveri di risorse, dobbiamo sfruttare il capitale umano. Ovviamente dobbiamo trovare opportunità di lavoro per i giovani, ma questo non è incompatibile con il fatto di sfruttare meglio le pantere grigie, i capelli argentati, brizzolati, perché al contrario possiamo trovare ad esempio delle formule di imprenditorialità sociale in cui queste fasce usano la loro esperienza, queste fasce più di età più avanzate usano la loro esperienza, il loro know-how, le loro capacità relazionali per inventare attività nuove. Che poi i bisogni di qualità della vita e di servizi sociali sono immensi, lo Stato si sta ritirando, ne fornisce sempre meno. E allora dobbiamo riuscire noi a trovare delle formule innovative per riempire questi vuoti e questi bisogni.
Ecco, a questo proposito, crede che l'assenza di un welfare efficace in Italia sia uno dei motivi che impedisce un reimpiego di questa generazione che sta nascendo all'interno del mondo del lavoro?
Sì, in parte così, perché in effetti in Italia da tempo, da lungo tempo ormai, gli anziani già lavorano di fatto, nel senso che vanno in pensione e poi si mettono a fare babysitter, seconde mamme, cioè i nonni sono il nostro welfare state più efficace, dove ci sono, quando riescono, quando possono farlo, suppliscono a tutte le carenze dello Stato sociale italiano, la mancanza di asili nido, la mancanza di scuole con orari sufficientemente lunghi per i genitori che lavorano e di tanti tanti altri servizi sociali. E questo naturalmente è già di per sé un'attività più che meritevole, un'attività socialmente utile che però li sottrae ad altre attività. Forse anche in questo andrebbe valorizzata, andrebbe fatta emergere e la si potrebbe perfino esaltare ancora più di quanto avviene adesso, tirarla fuori dall'ambito dei singoli nuclei familiari e farne un tessuto connettivo. Con un'intelligenza comune che dia orientamento a questo modo di essere.
Ecco, questa era la nostra ultima domanda. Ringraziamo Federico Rampini e ci diamo appuntamento alla prossima edizione del Festival.
Grazie.